E siamo qui con il compositore Humenberg. Ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, ben trovato a te e ai tuoi ascoltatori.
E allora, Rossano Baldini, aka Humenberg, compositore per il cinema e la televisione, pianista e tastierista. Hai suonato in tour con Nicola Piovani e hai deciso in un certo senso di ricominciare da capo, perlomeno di intraprendere una strada più personale. E così appunto ti sei ribattezzato con un nuovo nome, Humenberg, e intitoli i pezzi di questo tuo primo album omonimo con i nomi di organi, quasi a voler formare una creatura e dargli forma, spessore e vita. Come è iniziata questa tua idea compositiva?
Sì, no, guarda, prima cosa concedimi a human being, perché è inglese, è essere umano in inglese, magari sai, gli ascoltatori così avranno più facilità di immaginarlo. Sì, allora, human being è un progetto che nasce prima della pandemia, questo ci tengo sempre un po' a sottolinearlo, perché sai che durante la pandemia sono nati dischi, romanzi, saggi, e ce ne ritroveremo adesso per anni a venire a leggere ed ascoltare dischi. Questo è un progetto nato nei ritagli di tempo in cui non avevo commissioni, non avevo lavori, e lavorare in questo modo concede al musicista, che vedo di poter parlare ovviamente per me ma anche per altri, la grande fortuna di poter selezionare naturalmente il materiale, perché lavorando in questo modo si lavora con un grande lasso di tempo, in genere, per esempio, oggi, fra 10 giorni, fra un mese, e quindi naturalmente si scartano le idee non buone, perché c'è una selezione che invece normalmente non succede quando si lavora a produzioni, a dischi, il tempo è molto concentrato. Human Being nasce invece nei ritagli di tempo in cui non avevo lavori, quindi scrivevo per me, poi a un certo punto ho cominciato a vedere che questo progetto mi interessava sempre di più, e questo ha coinciso anche con l'arrivo della pandemia, esattamente a metà della scrittura del disco, e quindi tutta la seconda metà poi è stata scritta, invece quando di tempo ce n'era proprio in abbondanza, no? Come tutti ci siamo ritrovati ad avere ore e ore libere che prima non avevamo, e quindi la seconda parte del disco è stata scritta più o meno, diciamo, l'anno scorso, e completata, diciamo, esattamente più o meno un anno fa.
Ecco, e come hai vissuto le differenze tra il tuo modo di scrivere e comporre tra il prima e il dopo Covid, sempre per lo stesso disco?
Ma guarda Francesca, in realtà differenze proprio di approccio lavorativo molto poche, perché insomma, come immagini, ogni musicista produttore che si ritrova nel suo studio poi di fatto entra in una bolla atemporale e aspaziale, cioè non c'è spazio, non c'è tempo, e quindi la grande fortuna credo che hanno avuto i creativi di tutto il mondo, in questo caso si può dire durante la pandemia, è stata quella di poter stare comunque in un luogo franco, che era il luogo della creatività, in cui ci siamo tutti molto difesi in questo modo, ci siamo direi anche un po' rinchiusi in questi spazi proprio per scappare un po' da questa realtà. Io ho il mio studio a Roma, nel quartiere di San Giovanni, insomma, che immagino conosceranno i tuoi ascoltatori, che è un quartiere molto trafficato, molto vivo, centrale, pieno di negozi, servizi, e c'era un silenzio spettrale, questo me lo ricordo benissimo, che potevo lavorare a finestra aperte la sera, per capirci. Quindi l'idea che è cambiato poco, più che altro quello che è cambiato tra la prima e la seconda metà del disco è, non troppo casualmente, non lo so, ma l'arrivo delle mie figlie, cioè la prima figlia è nata durante la prima parte della lavorazione, e cioè era già nata, insomma era piccola, diciamo così, e mi veniva a trovare ogni tanto nello studio, e invece la seconda parte è nata proprio con l'arrivo della mia seconda ed ultima figlia, poi mi sono fermato e quindi insomma c'è un po' questo ciclo vitale. Human Being alla fine è proprio questo, come dire, in un periodo in cui a tutti è stato ricordato quanto è fragile, no? La nostra proprio natura biologica, e allo stesso tempo anche quanto sono connesse le nostre vite, ho pensato appunto di creare questo progetto e di utilizzare un po' l'escamotage del corpo per raccontare una storia.
Ecco, insomma, entrando comunque nel merito dei pezzi, Flash inizia con questa melodia del pianoforte che sembra passeggiare la mattina presto, quando tutte le sercinesche sono abbassate o quasi, e piano piano insomma torna la confusione, si sente questo battito d'ali di un uccellino rimasto chiuso in casa. Come è venuta fuori?
Ma guarda, è un'immagine che mi piace molto, quella che hai dato, che è per esempio un'immagine che io non necessariamente voglio descrivere. Cioè il mio intento quando compongo musica è quello comunque di partire ovviamente da delle emozioni forti, primarie, ma è anche un obiettivo, è quello proprio di non essere emotivo, di essere, scusami, emotivo ma non sentimentale. Cioè, spiegandomi meglio, io non sono sicuro che quello che per me è rabbia per l'ascoltatore, per te, sia lo stesso, potrebbe essere per assurdo calma. Quindi quello che tu hai visto come un'alba, per esempio, ti posso raccontare che alcuni critici, un critico diciamo, quest'anno, l'hanno visto addirittura come un canto funebre, benché quest'ultima, sì, veramente, flash, canto funebre, una trenodia. Benché insomma mi sembri abbastanza bizzarro, io in realtà sono felice che succeda questo, perché non voglio descrivere precisamente, vorrei semplicemente raccontare una storia, ma è importante secondo me che ogni ascoltatore, trattando solamente di musica non cantata, quindi non c'è il grande veicolo delle parole, no? Vorrei che appunto l'ascoltatore trovasse in questi suoni, spero evocativi, le proprie connessioni personali ai propri sentimenti.
Ecco, comunque il titolo Carne, diciamo, non... come c'entra con
questo? Guarda, Flash, proprio parlando della prima traccia, è proprio perché anche io, non ti nascondo, lo immagino un po' come un'alba, quindi vedi, mi fa piacere che anche tu abbia trovato questo, ora lo svelo, ma in genere insomma non mi interessa molto raccontare quello che io sento nella mia musica, ma il corpo, perché il corpo è un po' l'inizio di tutto, e poi dopo nel disco sì, sono andato un po' così a raccontare anche la pelle, per esempio in Skin, o per esempio c'è la traccia 5 che si chiama Liver Fegato, proprio perché è infatti il pezzo più dense, volendo, del disco, proprio perché dentro ci sentivo degli umori che erano comunque degli umori forti, quindi così che mi ricorda di certe serate, di certe nottate. Flash perché credo che tutto parta dalla carne, e proprio perché human being, appunto, si parla di corpo, in fondo di essere umano, quindi proprio della sua natura biologica, come dicevo prima, mi sembrava un buon inizio quello di iniziare con la carne, cioè con la parte più materica, per poi arrivare diciamo al cuore, che invece è l'ultima traccia, quella che abbiamo ascoltato.
Ecco, bene. Sì, il battito d'ali, comunque, che dicevamo prima, torna, continua insomma nella seconda traccia, Sangue, Blood, l'elettronica accentua i toni bassi, insomma una sorta di inseguimento a perdifiato. La melodia sembra claudicante a un certo punto, ma con questa forza dietro e dentro che la fa andare avanti vincente. Poi il battito d'ali è sostituito da un battito cardiaco e da quella sensazione che tutto sia finito.
Sì, mi piace quello che dici, per esempio proprio in questi giorni è uscito il video di Blood, che è il primo di fatto video ufficiale di Human Being, diretto, lo vorrei ricordare, da Federico Brugge e da Alberto Mantini, che hanno fatto un lavoro incredibile, semplicemente oggettivamente parlando, perché è tutto un video, poi spero che i tuoi ascoltatori lo vadano a cercare, è un video tutto girato diciamo in digitale, di digital art, e per esempio quello che vi hanno trovato Federico Brugge e Alberto Mantini è proprio uno scenario notturno di questa strada che vediamo di notte, in cui si guida di notte, probabilmente si è soli, e a un certo punto ci accorgiamo di stare in una città che non è fatta di una strada, ma anzi siamo dentro una spirale, siamo in una sorta di un mondo alla Inception, in cui tutte le strade si intersecano fra di loro, e ovviamente l'immagine con le arterie e con le vene è diciamo la prima evocazione, ma non solo quello, c'è una certa irrealtà che hanno colto e che mi sembra che sia un po' dentro la traccia Blood di cui parli, perché è una traccia che è piuttosto ossessiva, notturna, ci sono degli sprazzi di melodia che entrano, che sono un po', come dire, delle molecole di ossigeno che ogni tanto imperversano, e di fondo c'è sempre invece questo motore, appunto, questo battito, sì, come tu lo definivi, che non si spegne mai, di fatto è che quello che poi ci contraddistingue, che il nostro motore, insomma, finché è in vita non si spegne mai.
Perfetto, e poi c'è Skin, e come dicevi prima, sì, è come se ci si arrampicasse in questa montagna con il battito d'ali ancora all'inizio, ma poi sparisce e arrivano le note accennate che vengono però accompagnate da un largo ornamento con cori che traggono meraviglia e ricambiano, come è venuta fuori.
Sì, guarda, ma io sinceramente ascolto quello che tu dici, perché sono veramente sempre molto incuriosito di sentire le immagini che suggerisce la mia musica, appunto trattandosi di musica strumentale. Skin è appunto la traccia numero 3, è quella che conclude un po' il primo trittico, perché sono appunto due suite, possiamo dire così, di 3 brani ciascuno. E in ogni suite, diciamo, è stata pensata una sorta, una curva più o meno, un inizio in crescendo, poi una fase di picco, che appunto in questo di cui stiamo parlando adesso è Blood, e poi una fase di rilascio. Nella prima suite Skin appunto è questo, un po' è il rilasciarsi, è entrare un po' in una superficie del nostro corpo, cioè la pelle è quella che racconta molto più di quanto noi non vogliamo far raccontare, no? Succede molto spesso, lo sanno per esempio, ora non vorrei sembrare assolutamente per uno che abbia nozioni di medicina, però lo sanno, no? Chi ha avuto qualche volta nella vita un qualsiasi problema con la pelle, che in realtà è sempre molto legato a tutto ciò che succede attraverso la nostra pelle, è legato comunque sempre con fattori psicosomatici in un certo senso. Quindi la pelle della numero 3 è quella che cerca di entrare in contatto un po' con l'essenza della superficie, e quindi lì per esempio in questa traccia mi è venuto quasi spontaneo tenere dei campioni di mia figlia, appunto, che citavo prima, che piange, e alla fine questo tutto insomma porta ad arrivare a delle voci angeliche, a un coro che mi sembra proprio così, un po' un coro di sirene in un certo senso. Poi, come ti dicevo, io non sono così bravo a descrivere la mia musica, però ecco, mi sembrava adatto dopo il viaggio fatto appunto di Flash e con questo apice di Blood, pensando sempre poi all'ascoltatore, cioè io sono uno di quelli che assolutamente voglio che l'ascolto sia facile. Per me è un grande complimento se qualcuno mi venisse a dire che è un disco facile da sentire, proprio perché, nel senso, la facilità un po' come risoluzione della complessità. Quindi in Skin ho voluto un po' risolvere queste complessità anche a livello di arrangiamento. Siamo in uno scenario molto semplice, molto minimale, quasi una ninna nanna in un certo senso.
Benissimo. E poi c'è Lungs come polmoni, che inizia piano come per annunciare serenità, ma si avvicinano lame, strade tortuose, ciottoli, e tutto diventa sdruccioloso fino ad ancorarsi alle ruote di una solida bicicletta su una strada asfaltata. Come è venuta fuori?
No, mi piacciono questi due modi di introdurre i brani. Ma guarda, Lanz è la traccia più breve del disco e serve soprattutto a fare una grande introduzione a quello che è il mondo che poi arriverà in Liver. Lanz mi è venuto, diciamo, appunto, definirlo in questo modo, cioè i polmoni, ovviamente stiamo parlando della sacra triade, no, del nostro corpo, e quindi polmoni, cuore e reni, no? I polmoni, per esempio, non lo so, ora non vorrei essere preso per un tuttologo, però appunto insomma anche a livello, no, di cultura indiana, il chakra, il plesso solare che sta all'altezza dei polmoni è sempre quello molto legato alle emozioni, per esempio del coraggio, la paura si trovano lì. Quindi Lanz ha questo andamento un po' se vuoi, sono, è quello che come arrangiamento per esempio ha più materiale, che cerca di creare uno spazio scenico molto complesso, e in fondo si sente in lontananza una melodia di chitarra che timidamente persiste nonostante intorno si crei un vortice. Un po' mi dava appunto la sensazione di questo, come quando cerchiamo di calmarci pensando al nostro respiro, ma nella nostra testa, comunque nel nostro corpo, sentiamo che sta succedendo qualcosa di burrascoso. Alla fine poi la calma la si ritrova sempre con il respiro, no? È un po' il nostro centro. Quindi questa particolare struttura, questo particolare arrangiamento che aveva il brano mi ha fatto pensare appunto all'ansia ai polmoni, che poi appunto si legava anche molto bene invece al suo opposto, che invece è la traccia numero 5, Liver.
Ecco, sì, infatti Liver è questo brano stratiforme, no? Che cerca la sua essenza, un brano mutante, spiragli di luce fanno strabuzzare gli occhi attraversando l'ennesimo strato, e nel finale, come tornando indietro, si attraversano i propri giorni al contrario, fino a quando inizio tutto.
Sì, guarda, Liver è il pezzo decisamente più alto come dinamiche, come velocità, sì, come intenzione. Anche qui, diciamo, nel suo parallelo con Blood, mi sembra che questo si possa anche definire così un brano in un certo senso notturno. Per me tutto ciò che ha un po' a che fare con le ossessioni, con qualche cosa di pulsante, mi ricorda sempre un po' la notte. Liver ha questo andamento, alcuni per esempio ci hanno visto addirittura dentro la Vaporwave, che io non sapevo neanche cosa fosse, dico la verità, richiami di Vaporwave. Liver fondamentalmente è appunto il pezzo un po' centrale della seconda parte, appunto quello che rappresenta l'apice della seconda suite, e dentro, come dire, c'è anche un po' la voglia di lasciarsi andare, no? Noi sappiamo che, voglio dire, il fegato, no, è la spugna del nostro organismo, quello che deve fare il lavoro sporco, no, per intenderci. E qui mi sembra che il lavoro sporco ci sia, perché appunto è quello che ogni tanto credo ognuno di noi abbia voglia di fare, cioè quello di lasciarsi andare e come dire, di un po' di abbandonarsi anche a queste tossine che inevitabilmente comunque tutti noi nella vita poi ci dobbiamo fare i conti, chi in un modo, chi nell'altro, e quindi questa esplosione che si ascolta nel pezzo è anche un po', diciamo, un po' un moto liberatorio, direi così.
Ecco, poi Art come cuore si riallaccia al pezzo precedente, perché tutto non può che iniziare da un battito, il primo, e da lì che parte poi, insomma, la melodia della vita emulata dal pianoforte. La stratificazione, i nodi intorno sono sempre più lontani fino a sparire, e rimane quando solo il pianoforte, a cui si aggiunge il violoncello, e la vita qui si fa pulsante, si fa sentire, sembra quasi scoppiare. Com'è,
sì, lasciami ricordare che questa è l'unica traccia del disco in cui ha partecipato un carissimo amico, nonché grandissimo musicista, che è Carmine Iuvone, che molti tuoi ascoltatori sicuramente avranno visto con Motta dal vivo, con Tosca, insomma. Ha avuto un ruolo molto importante Carmine in questo pezzo, perché appunto qui forse è quello più lirico di tutto l'album, e quindi ad aiutare a svolgere questa mansione è stato chiamato appunto uno strumento ad arco, che come sappiamo, insomma, è lo strumento lirico per eccellenza insieme alla voce. Hart quindi si lascia abbandonare anche un po' a una dolcezza che forse magari in altre parti del disco non era così dichiarata, proprio perché io, non in modo, come dire, strutturale, ma in un modo piuttosto naturale, comunque ho sempre cercato di non andare troppo sul sentimentale, per una questione di miei gusti. Poi sai, i pianisti hanno sempre, come dire, il peccato originale del pianoforte è quello che veramente bastano 5 note di fila per andare subito in una direzione, possiamo dire facile se vogliamo, ecco un po' il mio obiettivo, che però ripeto non è razionale, è piuttosto istintivo, era quello invece di cercare di contenere questo aspetto, forse anche perché lo faccio molto spesso anche per lavoro con altri compositori o anche quando scrivo colonne sonore. In questo caso mi è venuto piuttosto naturale un po' soppesare gli umori, eccetto che nella traccia 6, appunto, di quella di cui stiamo parlando, Heart, in cui forse invece c'è un po' più di, appunto, c'è più di cuore, c'è un po' più di dolcezza, di voglia, così anche un po' di raccontare una storia con un lieto fine, se vogliamo, perché anche l'ultima traccia, insomma, volevo che fosse anche chiaro che questo è un disco in cui ci può anche combattere, ma poi in un certo senso si arriva a una soluzione pacifica, sì, che è quello che mi piace in questo momento raccontare comunque con la mia musica.
Perfetto. E comunque sì, com'è avvenuta la collaborazione appunto con Carmine Iuone?
Ma guarda, con Carmine ci conosciamo perché ha sostituito qualche volta nel gruppo di Nicola Piovani, prima accennavamo, io insomma ho fatto parte per anni del suo sestetto, siamo andati in giro in tutto il mondo a suonare, ovviamente ognuno di noi aveva un sostituto, e è capitato qualche volta che Carmine sostituisse il contrabbassista, e quindi c'è stata una naturale connessione fra di noi, perché anche Carmine è un po', è un cane sciolto, mi viene da dire, con grande affetto, un po' come lo sono io, cioè lui nasce contrabbassista ma poi di fatto viene chiamato a suonare il violoncello, è un arrangiatore, è un grande curioso di musica, fondamentalmente è un grande talento, e quindi quando si mette in testa di fare una cosa la fa bene, e mi è sembrato subito naturale, vista un po' questa sua natura rock and roll ma ancorata comunque un po' di tradizione, che in fondo è anche un po' quello che è successo a me, perché io sono comunque di formazione classica, io ho studiato pianoforte al Santa Cecilia, cioè, però insomma poi io sono scappato, anche mi ricordo anche benissimo questa fase della mia vita in cui ho detto no, io voglio andare per strada, voglio sapere cosa succede poi nella vita reale, quindi ho cominciato a far parte di mille gruppi, situazioni, insomma sai, le affinità elettive con lui erano tante. E in un pomeriggio, diciamo, mi ha fatto questo regalo di venire a registrare un po' del suo violoncello, e poi come tutto il processo di un po' di questo album è stato tutto poi manipolato in seguito, insomma gli ascoltatori che si sentiranno l'album si accorgeranno che comunque c'è appunto questo modo di lavorare che è sempre quello un po' di manipolare l'onda sonora, il campione, cioè non è un disco in presa diretta, per capirci, e è stato anche un po' così con Carmine. Carmine è venuto in studio, abbiamo fatto una grande raccolta di sample, di sue idee o mie suggestioni che gli chiedevo di fare, e poi appunto con il tempo hanno preso forma nel sequencer.
Perfetto. E allora il disco dove e come è stato registrato?
Appunto il disco è stato registrato e prodotto da me nel mio studio di Roma. Ha avuto una lavorazione appunto come ne parlavamo prima abbastanza ampia, alla fine è stato più di quasi un anno e mezzo di lavoro, anzi più di un anno e mezzo di lavoro, e poi è stato proposto alla fine della scorsa estate a Raise Noise con l'etichetta di Londra, che appunto lo stampa, è stato proposto a Giacomo Bruzzo, il produttore esecutivo del disco. E quindi insomma noi era un po' di tempo che comunque ci conoscevamo con Giacomo, non avevamo mai fatto nulla insieme, e questa è stata l'occasione buona invece per cominciare a collaborare.
Ecco, bene. E chi è stato fondamentale per te per la riuscita di questo disco, o anche semplicemente tra le tue influenze?
Ma guarda, forse è stato importante, credo, un po' lo spirito con il quale mi sono approcciato, cioè quello di non avere nessuna commissione. Insomma, come saprai, in genere i compositori, io insomma scrivo musiche da film, oltre che collaborare anche con tanti compositori, oltre al già citato Piovani, collaboro con Carlo Sigliotto, Lele Marchitelli, Francesco Cerati, insomma con tanti compositori. E in genere appunto in questo tipo di lavoro, che è quello che faccio come Rossano Baldini, no, tra virgolette, c'è sempre un po' una commissione, c'è una tempistica, c'è un modo di fare, un planning molto preciso. E quello che invece ha favorito la nascita di Human Being è proprio l'esatto opposto. E questo esatto opposto in genere è più dannoso che altro, perché quando il musicista non ha dei limiti, non ha delle regole da sovvertire, raramente poi riesce. Io sono stato molto impressionato quando un po' maturavo queste cose, a un certo punto ho scoperto, per esempio, che Fellini diceva esattamente questo, cioè diceva che in fondo il creativo ha sempre bisogno di un preside o di un, come dire, di un'autorità contro la quale scagliarsi, un produttore o anche contro un proprio alter ego. E in questo caso io invece mi sono ritrovato a non avere nessun nemico se non me stesso, comunque mi sono ritrovato con tanto tempo a disposizione, e quello che mi ha convinto a continuare è che in genere, insomma, succede molto spesso che quando nascono progetti senza commissioni o senza una finalità poi cadano anche nel vuoto. Insomma, immagino ti sarà capitato anche di ascoltare tanti altri musicisti che ti hanno raccontato di progetti di cui poi non se ne è fatto nulla. Invece questo stranamente sopravviveva, nonostante appunto gli lasciavo tanto spazio. Allora a un certo punto mi sono convinto che forse questa strada era la strada da percorrere, poi forse anche un po' un sogno adolescenziale, se poi io sono cresciuto con il mito del White Album, mi ricordo da ragazzo, da adolescente, nonostante questo fosse negli anni 90, io divoravo il White Album in continuazione, il vinile di mio padre. E poi nel tempo ho scoperto che forse era anche per questo stesso motivo, perché comunque quello è un disco talmente tanto assurdo, in cui dentro c'è il country, c'è l'hard rock, c'è lo storytelling, ci sono le canzoni per bambini, insomma è un disco creato in studio, che forse poi ho pensato anche quando è nato Human Being, che era un po' anche un sogno che volevo realizzare, quello di fare un disco totalmente post prodotto e anche libero in un certo senso da certe logiche commerciali. Concludo dicendo, insomma, io mi sono relazionato anche all'ambiente jazz negli anni, ho fatto due dischi con una casa discografica giapponese che si chiama Albor Jazz. Anche in quel caso mi sono accorto a posteriori che comunque sentivo che c'era un certo contesto a cui volevo appartenere, no? Anche se volevo mantenere la mia identità. E in questo caso invece c'è stata proprio una totale libertà di dire: questo disco lo faccio per me, voglio tirare fuori un modo di fare, appunto questo ibrido fra organico e tecnologico, cercando insomma un po' di scavare in profondità nella mia essenza, se ci riesco, attraverso ovviamente paesaggi evocativi, perché se poi si fa musica solo autoreferenziale alla fine non interessa a nessuno. Invece questa cosa è successa, e quindi forse è anche un po' un sogno nel cassetto che si è realizzato.
Certo. Ecco, e come presenterai il disco dal vivo?
Guarda, questo disco ha una certa ambizione di presentarsi dal vivo in un modo che proprio in questi giorni è al vaglio, così, insomma, un po' di una squadra a cui si sta lavorando. Mi riferisco, insomma, a cercare di dare ovviamente una veste live per quanto riguarda la parte musicale di un certo impatto, ma anche di creare una parte visual di spessore, e quindi è proprio in questi giorni che stiamo in lavorazione per comunque poi andare a suonare assolutamente nella seconda parte della stagione invernale, ovvero gennaio-marzo 22. Abbiamo volutamente, insomma, lasciato perdere un po' quest'estate, il disco è uscito il 28 maggio, sapevamo che sarebbe stata un'estate difficile per un progetto nuovo, perché comunque sai che ci sono tantissimi recuperi da fare che sono di oltre un anno fa, quindi questa è un'estate praticamente di recuperi, ma per insomma la seconda parte della stagione invernale dell'anno prossimo contiamo di mettere in piedi, speriamo, nelle principali città italiane un live anche con dei visual di un certo spessore.
Ecco, bene. Chi ha curato la copertina dell'album?
Guarda, mi fa molto piacere tu mi chieda questo, sembra una domanda telefonata, ma invece non lo è, garantisco per i tuoi ascoltatori. Ray Noyce mi ha proposto il nome di Ian Anderson e io ovviamente non ho potuto che dire sì, grazie. Ian Anderson, lo spieghiamo per chi non è così dentro al mondo del design dei dischi, delle copertine dei dischi. Ian Anderson è un po' l'inventore di tutto l'immaginario grafico della Warp Records, sì. Quindi se pensiamo ai dischi Warp di Aphex Twin eccetera eccetera, c'è quasi sempre di mezzo lo zampino di Ian, e quindi insomma ogni cosa che mi proponeva Ian per me era veramente oro, perché io sono proprio cresciuto con i suoi dischi. E tra l'altro Ian è anche uno di quei è uno dei principali artefici ad aver pensato che per esempio Human Being si dovesse scrivere tutto attaccato in maiuscolo, quindi lo dico anche per i tuoi ascoltatori che vorranno mai cercarlo, che Human Being appunto è maiuscolo, tutto attaccato. Questa intuizione è una intuizione stessa di Ian, che ha preso materiale dato da Manuele Geromini, che è un fotografo di base a Parigi, che gli ha dato un certo mood board, cioè gli ha consegnato una quantità di foto anche importante, una cinquantina di foto, e queste foto poi sono state, diciamo, molto rispettate da Ian e, come dire, impacchettate un po' con il suo stile, con il suo lettering eccetera eccetera, sia nel vinile che nel CD.
Benissimo, perfetto, io ti ringrazio, Rossano, è stato un piacere ascoltarti, e allora insomma ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie a te Francesca e un saluto a Radio Sherwood.
Grazie, alla prossima. Ciao.
Ciao, 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 ciao.
E abbiamo ascoltato allora anche Flash da Human Being.